Il tema che volevo trattare ha più come sottotitolo il labirinto di Foucault e la biopolitica, perché in fondo mi interessava in particolare trattare la questione del soggetto in Foucault, che comunque è legata a questo labirinto che Foucault in qualche modo costruisce e allo spazio che si apre alla biopolitica. Mi permetto semplicemente di richiamare un punto di ciò che diceva Sanna precedentemente, perché mi ha proprio colpito l'idea che la persona, in Rosmini, è diritto sussistente. È un punto, secondo me, di confronto, ma di partenza essenziale. È commovente, come dire, questa concezione in Rosmini, quando, ad esempio, descrivendo la società coniugale nella filosofia del diritto, Rosmini dice che anche nell'atto sessuale, nell'atto in cui i corpi, che sono anche delle anime, sono nel loro massimo congiungimento, rimane sempre una distanza, rimane sempre una distanza, una leggera, una sottile distanza, perché Dio non può permettere che le persone vengano confuse, perché la persona è una e ripetibile, no? Allora, sarebbe interessante avviare. Non lo faccio in questa sede, ma si può essere ripreso tranquillamente un confronto fra il concetto di persona in Rosmini come diritto sussistente e la nozione di persona, di soggetto che in qualche modo ci propone Foucault. Io per stare nei tempi, ma anche per non essere approssimativo nei termini, leggerò anche parte della mia relazione, oltre a qualche citazione. Dico soltanto il punto di partenza. Su questo suggerimento del Rosmini Institute di concentrarsi sulla biopolitica, allora in questi mesi ho dato un occhio alle opere di Agamben, di Esposito. Mi sembrava, come dire, il tutto interessante, ma c'era come un tassello di un mosaico che mancava, no? Avevo bisogno di capirne un po' la radice. E allora il riferimento esplicito di questi autori è in qualche modo Foucault, oltre a Heidegger e in qualche modo Nietzsche. E allora ho voluto proprio concentrarmi su Foucault, per vedere in qualche modo ciò che sta alle spalle della biopolitica, no? Della biopolitica di Agamben e di Esposito. E mi sono impattato così nella questione del soggetto, no? Allora, proprio la mia relazione ha questo punto di partenza, sono partito da qui. Quindi mi colpiva, ad esempio, come a che cosa è ridotto il soggetto. Parlavamo prima di persona come diritto sussistente, no? Ma il soggetto che cos'è oggi? L'io, questo termine moderno, questo modo moderno di dire uomo, come un'immagine di un'impossibilità che si realizza, una traccia di una finitezza che proclama in qualche modo la sua provenienza altra. Ma l'io, fra Zoe e Bios, riemerge in qualche modo come un termine asincrono dentro il panorama filosofico che gli ha preferito, ed è sotto gli occhi di tutti, altre parole. Un enigma dissolto, un reperto archeologico. Si tratta di un io che è diventato l'oggetto di un sapere delle controscienze umane. L'io sembra ormai avere smarrito significato e valore. E tuttavia ritorna in qualche modo come un apografo nella palingenesi di nostalgiche ontologie della potenza o nella compattezza della storia globale come un refuso nella riscrittura, insomma, di una storia generale. Il tentativo è di ritrovare quest'io in uno spazio che si apre, che è lo spazio, possiamo dire, della dispersione. Eppure l'io, in questo contesto, continua a opporre resistenza, a offrirsi alla riflessione non più come un assunto, non come un presupposto, ma si offre appunto alla riflessione nel suo sottrarsi, nel suo essere assente, nel suo essere una presenza assente. Quest'io che è come un tassello mancante di un mosaico il cui disegno si modifica in continuazione senza riuscire a compiersi. Un io il cui senso, e qui cito Foucault, è una sorta di effetto di superficie, un luccichio, una schiuma, che non si lascia afferrare, che si articola nell'imperfezione del silenzio, abitando lo spazio della discontinuità, lo spazio della frattura, lo spazio del limite, morceau de resistance, nell'oscurità di una notte, per usare un'immagine blanchottiana che è tanto cara al primo Levinas. Una notte che tutto avvolge e che cancella ogni confine. L'io oggi si dà come l'ingombro di un'assenza. Si offre in qualche modo nel suo cedere il passo. Si dà scansandosi, dislocandosi, un ritiro che non lascia traccia, aprendo nel vuoto del suo dileguarsi lo spazio del transitare, del sostare, del pensare. Oggi è possibile pensare, scrive Foucault, solamente entro il vuoto dell'uomo scomparso. E questa assenza ingombrante, questo vuoto lasciato dal ritiro del soggetto, dal ritiro dell'io, uno dei temi di fondo del pensiero di Foucault. È da qui che nasce l'esigenza di ridefinire i lembi, per citare Agamben, ma per citare anche Esposito, del discorso politico. Si tratta di ripensare la dimensione del politico e del potere da questo non luogo, abitato da un soggetto in ritiro. Così la questione del soggetto riemerge, riaffiora dal suo ritiro. Trattare della questione del soggetto in Foucault significa allora rintracciare quelli che potremmo definire i meridiani di un'assenza. Cito Foucault per capire come questa, per dimostrare in qualche modo come questa questione del soggetto non sia secondaria. Non è il potere, scrive Foucault in uno dei suoi ultimi interventi, a costituire il tema generale delle mie ricerche, ma il soggetto. Ora, pensare che il tema della soggettività si costituisca come un inatteso ritorno del Foucault maturo alle domande della filosofia, alle domande consuete, alle domande di sempre, sarebbe un errore. Si tratterebbe di un errore di valutazione, in fondo, che è dovuto al fatto che spesso ci si è accostati all'opera di Foucault riducendolo a un insieme di formule, riducendo il suo pensiero a un insieme di formule. In realtà la questione del soggetto e della sua deposizione, in qualche modo, si costituisce come un tema sempre presente in Foucault, un tema portante. Non c'è infatti un testo del pensatore francese, si pensi all'introduzione del 1954 a Sogni d'esistenza di Ben Swanger, alla prefazione alla trasgressione del 1963, ma anche alle parole alle cose o alla volontà di sapere. Non c'è, diciamo, un testo di Foucault che non rintracci nella costituzione di sé nella costituzione di sé come soggetto il momento di una differenza che non può essere annullata da nessuna pratica di oggettivazione. Cito un passo di Foucault. Posso dire di essere questo linguaggio che io parlo e in cui il mio pensiero penetra al punto di trovarvi il sistema di tutte le proprie possibilità, ma che tuttavia esiste soltanto nella pesantezza di sedimentazioni che egli non potrà mai interamente attualizzare? Posso dire di essere questo lavoro che faccio con le mie mani, che mi sfugge non solo quando l'ho finito, ma prima ancora che l'abbia iniziato? Posso dire di essere questa vita che sento in fondo a me, ma che mi avvolge col tempo formidabile, che mi spinge con sé e che mi issa per un istante sulla cresta, ma anche col tempo imminente che mi prescrive la mia morte? Io posso dire con pari diritto che sono e non sono tutto questo. Attenzione, il cogito non conclude ad un'affermazione d'essere, ma apre precisamente su tutta una serie di domande nelle quali l'essere viene messo in questione. Foucault non ha mai evitato di porre dunque la questione del soggetto, ma ha sempre rifiutato di risolverla in una teoria che ne definirebbe preliminarmente lo statuto, per poi chiedersi su quale basi, quali sarebbero i confini, quali sono le possibilità del suo sapere, come avviene forse nelle filosofie trascendentali o nella fenomenologia o nell'esistenzialismo. Si potrebbe affermare che la via offerta da Foucault parte da materiali di una genealogia del soggetto moderno e non è data da una serie di definizioni, ma da ciò che egli chiama problematizzazioni, vale a dire da processi attraverso cui l'essere umano si è percepito come un problema, come qualcosa su cui bisogna riflettere a costo di invalidarne tutte le nozioni, le abitudini, i comportamenti con i quali fino ad allora aveva definito i contorni della propria identità. Come a sottolineare l'insistenza con la quale questa domanda sulla soggettività percorre l'intero sviluppo della sua opera, Foucault ci mostra come essa possa essere posta a partire da prospettive differenti. Cito un passo, diciamo, dell'ultimo Foucault. Attraverso quali giochi di verità l'uomo si applica a pensare il proprio essere peculiare quando percepisce se stesso come pazzo, quando si guarda come malato, quando si pensa come essere vivente, parlante, operante, quando si guarda e si punisce in quanto criminale? Attraverso quali giochi di verità l'essere umano si è riconosciuto come uomo di desiderio, homme de désir? Ora, se questa ricerca dell'homme de désir conduce il pensatore francese più indietro a quell'invenzione recente che è l'uomo moderno e lo porta, potremmo dire, alle spalle della modernità, verso la definizione di quella che lui stesso chiama l'estetica dell'esistenza, che è inaugurata dall'inizio greco del pensare, la questione del soggetto e del suo ritiro prende corpo invece dalla piena consapevolezza dei risultati offerti dal pensiero moderno. Qui ascendenze nicciane e più sotterranee, possiamo dire, tracce hegeliane si intersecano in un pensare che vuole dissolvere, che vuole portare a compimento quel disfacimento del soggetto moderno. Ma chi è o cos'è il soggetto? È il trascendentale? O si può parlare di una rappresentazione senza soggetto? Oppure il soggetto della rappresentazione è l'uomo? Ma l'uomo non è esso stesso oggetto di rappresentazione? Che altro sarebbero le scienze umane se non esse stesse saperi che prendono ad oggetto l'uomo? Ma se le cose stanno così, com'è possibile che l'uomo coincida con l'unità di una coscienza? Non si frantuma forse nei diversi saperi? L'uomo, scrive Foucault, ha composto la propria figura negli interstizi del linguaggio frantumato. È un'invenzione recente e prossima alla fine. Morte dell'uomo, dunque. Certamente questo è il suo grande esordio. Ma chi è quest'uomo che mostra agevolmente la sua data recente, per citare le parole e le cose? È forse la fine prossima, destinato a essere cancellato come sull'orlo del male un borto di sabbia. E questa è una domanda consueta? E questa la domanda della filosofia? È la domanda di sempre? Potremmo dire, da un certo punto di vista, sì, è la domanda sul soggetto. Tuttavia, essa, questa domanda, si muove e risuona in Foucault nello spazio della dispersione. Sembra dimorare nel non luogo di una deposizione, potremmo dire. A tutti coloro, cito Foucault, che vogliono parlare dell'uomo, del suo regno, della sua liberazione, tutti coloro che pongono ancora domande su ciò che l'uomo è nella sua essenza, a tutti coloro che vogliono muovere da lui per accedere alla verità, a tutti coloro che reciprocamente riconducono ogni conoscenza alla verità dell'uomo stesso, a tutti coloro che non vogliono formalizzare senza antropologizzare, che non vogliono mitologizzare senza dimistificare, che non vogliono pensare senza pensare subito che l'uomo è l'uomo che pensa, a tutte queste forme di riflessione maldestre e alterate, non posso che contrapporre un riso filosofico, cioè in parte silenzioso. Riso filosofico, dunque. Silenzio di fronte a una delle domande che costituisce forse la nostra tradizione occidentale. Svalutazione della filosofia, che come abbiamo visto è definita maldestra, alterata. Dubbi sulla serietà perfino dell'indagine filosofica. Come non pensare in questo caso ad esempio a Pascal, no? L'antifilosofia di Pascal. Fare filosofia e beffarsi della filosofia, scriveva. Ma più che a Pascal, in realtà qui Foucault si nutre di altri riferimenti. Cioè l'antifilosofia di Foucault ha dei riferimenti altri, come da Bacone a Cartesio, ma anche, come saprete, come è noto, il cosiddetto filosofare con il martello di Nietzsche. No? E questo l'antiumanesimo ad oltranza di Foucault. Qui possiamo solo accennare a quanto questo atteggiamento, questo antiumanesimo ad oltranza, si iscriva nel milieu culturale della Francia postbellica e abbia come referente polemico l'hegelismo. Amici e colleghi di Foucault sono stati allievi di quella generazione che comprende fra l'altro nomi come Hippolyte, che è stato direttamente maestro di Foucault, Koiev, ai quali si deve un vigoroso rinnovamento negli studi hegeliani e con particolare riferimento, con una particolare attenzione, alla fenomenologia dello spirito di Hegel e alla sua tensione per il concreto storico, cioè per lo svolgersi degli eventi. E, diciamo che il fascino della dialettica che Hegel riproponeva, che veniva riproposta da questi maestri di questa stagione culturale della Francia postbellica, era un'attenzione particolare, ad esempio, agli eventi, ai fatti della storia che potevano essere interpretati con categorie hegeliane, ma anche con categorie marxiane. Pensate alla dialettica servo-padrone, ad esempio. No? Queste commistioni, in qualche modo, erano aperte anche all'indagine psicanalitica. Ora, questa generazione di filosofi francesi, che avevano ripreso, ponendo l'accento sui motivi meno sistematici forse della filosofia hegeliana, succedono dei pensatori che, radicalizzando in modo paradossale l'insegnamento di questi maestri, lo rifiutano. Ma non soltanto lo rifiutano, lo sovvertono e sviluppano un anti-hegelismo che vede proprio nella dialettica il tentativo di riappacificare artificiosamente quei conflitti che invece sono per loro il segno dello sgretolarsi della stessa unità della storia. Bataille, Blanchot prima, Deleuze, Derrida e lo stesso Foucault dopo si trovano stretti fra la fine della storia e la morte della filosofia. Sanciscono invece loro che cosa? La fine della storia della filosofia. Questa fine è intesa come la fine, della linearizzazione dei sistemi filosofici. I sistemi filosofici, la storia della filosofia, non è una totalità in sé conclusa e conchiusa. E in questo percorso filosofico della storia della filosofia non si riassorbono tutte le diversità, come pare che sembri nella nozione di storia della filosofia, che in qualche modo nasce con Hegel. In quegli stessi anni, poi in campi diversi, ma prossimi alla filosofia, la critica all'antropocentrismo assume toni sempre più radicali, sia nelle arti che nella psicanalisi. Si pensi a Louisa Truss e a Jacques Lacan. Per altro verso, non bisogna dimenticare le ascendenze dello strutturalismo, che nella Francia di quel tempo, e non solo nella Francia, si era diffuso, cioè in qualche modo era inevitabile non incontrare, non impattarsi con Lévi-Strauss. Foucault è uno strutturalista? Beh, per tanto tempo si è tentato di inserirlo all'interno dello strutturalismo, anzi, dibattiti accesi per capire se era strutturalista o non era strutturalista, anche se Foucault su questo è stato molto chiaro. In realtà, se le ascendenze dello strutturalismo sono evidenti, gli esiti verso cui il filosofo francese si volge sono effettivamente diversi. Sono per alcuni aspetti eterogenei, possiamo dire, rispetto allo strutturalismo. Si pensa alle conclusioni dell'archeologia del sapere, in cui Foucault si premura di prendere le distanze dallo strutturalismo, smentendo coloro che volevano collocare il suo pensiero appunto all'interno di questa corrente. Più in generale, tanta parte dell'interesse del pensiero contemporaneo per il linguaggio, etichettato come una formula che ormai è diventata famosa e diffusa, svolta linguistica, evidenzia per Foucault come l'autonomia del soggetto moderno si riveli del tutto illusoria. L'illusorietà che spesso investe sia in termini teoretici che etici la forma del trascendentale. Vi è poi un altro versante da cui Foucault è influenzato, quello degli studi epistemologici. Pensiamo a Gaston Bachelard, a Jean Cavalier, a Coiré e soprattutto a Culemin, che è, diciamo, con cui, oltre che con Bachelard, diciamo che Foucault ha proprio dei contatti con quest'ultimo autore che ho citato, in maniera diretta. Addirittura c'è un documento conservato negli archivi dell'università che forse è stato ripubblicato, che è stato ripubblicato abbastanza recentemente nell'archivio Foucault, in cui c'è appunto questo, un giudizio sulla tesi di dottorato di Michel Foucault. Si tratta, diciamo, di questi che ho citato sono dei pensatori che fanno parte, diciamo, di quella corrente epistemologica della Francia del tempo e che avevano individuato nella storia il luogo pertinente dell'interrogazione filosofica della razionalità. Da Bachelard in particolare Foucault aveva preso l'idea di rottura epistemologica, di soglia, di discontinuità. La discontinuità del processo storico, del suo procedere attraverso un ordine che è fatto di tagli. Tagli dove? Del sapere. Queste fratture, questi tagli, comportano nuove sistemazioni di paradigmi conoscitivi che si possono modificare di volta in volta. Ora, per Bachelard, la scienza moderna, si sviluppa per esplosioni successive, dice, per istanti innovatori, che solo il senso comune o gli inganni del linguaggio possono occultare sotto l'antico pregiudizio della continuità. Non di meno, il principio della discontinuità non delegittima soltanto questo pregiudizio. Esso travolge l'immagine stessa di una ragione unitaria o di una ragione che si percepisce sempre identica a sé, e ne rivela le trasformazioni incessanti che ne pluralizzano in qualche modo i modelli, plasmandola in ogni epoca su mutamenti delle strutture scientifiche e dunque su una storia ritmata da salti e da rotture. Ma in questa messa in crisi della continuità storica, cos'è che rimaneva fisso, saldo? Anche in questi epistemologi della rottura, potremmo dire, rimaneva fisso e saldo l'idea di progresso. Cioè, la scienza progredisce attraverso delle rotture, attraverso dei salti, la ragione, la razionalità scientifica si modella col trascorrere del tempo, ma comunque c'è un elemento di continuità che è il progresso continuo. Foucault, nel suo, prende spunto proprio da questo fatto. La sua prima preoccupazione è stata quella di rimuovere dalle cronologie, dalle successioni storiche, quell'ultimo elemento di continuità che ancora vi permaneva. Occorreva liberare la storia da ogni prospettiva di progresso, restituendo così alla storia dell'esperienza un movimento, sto citando Foucault, che non prende niente a prestito dalla finalità della conoscenza o dall'ortogenesi del sapere. Qual è il senso dell'esperienza, si chiedeva Foucault. Il fuoco dell'indagine, come si vede, si sposta in qualche modo dalla razionalità, dalla domanda sulla razionalità alla domanda sulla scienza, dalla domanda sulla razionalità e alla domanda sulla verità della scienza, si sposta a più generale tema dell'esperienza, cioè qual è il senso dell'esperienza? Nella consapevolezza che un'esperienza come tale non possa essere mai né in progresso, scrive Foucault, né in ritardo rispetto a un'altra, ma possiede una struttura d'esistenza di cui si tratta di riconoscere la specifica costituzione. Potremmo dire anche di una certa familiarità di Foucault con la storiografia francese degli Annales, che in qualche modo gioca un ruolo importante nel modo con cui Foucault legge la storia. Foucault ha sotto gli occhi un fare storia che scardina in qualche modo i modelli tradizionali. Si tratta infatti di una storia che prende in considerazione i periodi lunghi, la produzione di materiale più che grandi eventi, una storia che si concentra sui dati minimi, sui processi anonimi, tramite i quali si vengono a mano strutturando le istituzioni. E muovendo da queste premesse disciplinari, ci ricorda Salvatore Natoli, che ha scritto un bel testo, secondo me, su Foucault, muovendo da queste premesse disciplinari e teoretiche, Foucault elabora la sua epistemologia. Gli eventi, nel loro infinito germinare e morire, sono riconoscibili perché è possibile ricostruire i modi e i tempi della loro formazione, identificare gli strati che li costituiscono, possiamo individuarne in qualche modo le strutture. Un qualsiasi plesso di fenomeni si articola a diversi livelli, interseca strutture altre, ne rimane implicato, serie discrete, ma anche di una unità di senso, fatte di interferenze e di influenze reciproche, di scambievoli deformazioni e adattamenti. Ma una qualsiasi struttura è istituita dall'insieme delle sue procedure. E quel che fa, e fa quel che è, non è mai un dato inerte, sto citando, ma al contrario, è una unità di senso e insieme un centro di forza. Non di meno, quel che nella storia si impone non si sviluppa attraverso atti di forza semplici e singolari, ma si costituisce come l'esito di strategie differenziate, di interdizioni e insiemi di saperi. E tutto ciò dà luogo nel tempo a processi di istituzionalizzazione, talmente potenti che sembra che non abbiano avuto nascita, cioè che sembra che non abbiano avuto un'origine. Ora, in questo progressivo strutturarsi, i saperi non sono eterogenei rispetto al potere. L'esercizio del potere genera saperi e il sapere si struttura e consolida in potere. Detto questo, forse risulta più chiaro perché in Foucault la teoria si trasformi in una ricognizione del da dove e del come, vale a dire si comprende perché la teoria si dispieghi come genealogia e si formuli formalmente come epistemologia storica. La verità è che Foucault non ha una matrice, diciamo, culturale precisa, ma c'è una varietà di suggestioni che lo colpiscono, che attraversano il suo pensiero e che vengono come sintetizzate in un percorso che è veramente originale. Già nella Storia della follia, che è la sua tesi di dottorato, che viene pubblicata prima con un altro titolo e poi ripubblicata, diciamo che il contesto dei riferimenti di Foucault si mostra molto ampio. E già in questo primo testo si vede come Foucault tratta i suoi materiali. E da questo primo testo emerge anche, come dire, un'istanza di pensiero che riporta continuamente dal piano di una ricostruzione storica al problema della ricostruzione del presente, dall'esperienza in cui siamo, dai vincoli che la condizionano e dai margini di libertà in essa veramente praticabili. E questo forse è il filo rosso, potremmo dire, che congiunge l'articolato certamente in un semplice itinerario di Foucault. La stessa analitica del potere, che si mostra come un terreno di ricerca privilegiato, è in realtà un'indagine che ha a che fare col soprastrutturale, cioè deve incunearsi nel rapporto che lega insieme tutta una serie di reti di potere che passano attraverso i corpi, la sessualità, la famiglia, gli atteggiamenti, i saperi, le tecniche e potremmo aggiungere tanto altro. Per Foucault tutti questi rapporti si situano all'interno di una relazione di condizionante e condizionato, nei confronti di una sorta di metapotere che è strutturato essenzialmente intorno a un certo numero di grandi funzioni di intersezione. Il potere, in sostanza, si distribuisce in una rete di relazioni che per poter dare conto è necessario in qualche modo, secondo Foucault, dipanare. Per farlo occorre procedere a una microfisica del potere. In questa sua analisi Foucault sta sempre sulla soglia, è quasi come se indugiasse di fronte a quell'intervallo inafferrabile in cui poteva prendere avvio qualcosa d'altro rispetto a ciò che poi ha avuto corso. C'è come un intervallo, c'è un punto di indeterminazione che sta alle spalle, possiamo dire, di un evento che si è determinato con un determinato linguaggio, con determinate parole, che ha dato vita a una determinata istituzione, che si è istituita in qualche modo. Ma Foucault è come se volesse sostare su quello che viene prima, su quel momento di indeterminazione, su quel punto bianco che viene prima. Vuole in qualche modo catturare questi spazi per dare voce a quei silenzi, chiede aiuto, e qui si vede come la letteratura, la scrittura di Foucault è particolare, per dare voce a quei silenzi chiede aiuto alla metafora. In qualche modo possiamo dire che la letteratura, l'erudizione entrano nella sua scrittura, appunto per tentare di carpire, di acchiappare questo punto di indeterminazione, questo non detto che sta dietro alla storia nel suo farsi. Ora mi avvio adesso alla conclusione e ricordo che il tema è la questione del soggetto. Ora, questa indagine che in qualche modo Foucault ci propone, che è il paradigma della sua indagine, no? Riguarda anche la sua indagine sul soggetto. Anzi, il soggetto è in qualche modo implicato dentro questa indagine. Il soggetto è soggetto del sapere. Quindi ci troviamo di fronte a una pluralità di senso. Senso da un lato e non senso dall'altro, che però stanno insieme. E questa dinamica dello scatenarsi di un senso rispetto a un'altra cosa, dello scatenarsi di un linguaggio, va come in qualche modo documentata. A questo proposito è emblematico questo intervallo, no? Che Foucault cerca di determinare, di trovare, questo punto di indecisione che c'è alle spalle. È emblematico un passo della storia della follia, quando Foucault afferma che soltanto se riusciamo a far emergere questo conflitto fra indeterminato e determinato, potrà apparire, cito, il campo in cui l'uomo di follia e l'uomo di ragione, mentre si stanno separando, sono ancora separati e in un linguaggio molto originario, molto grezzo, molto più aurorale di quello della scienza, avviano il dialogo della loro rottura, che testimonia in maniera fugace che essi si parlano ancora. Lì, follia e non follia, ragione e non ragione, sono confusamente implicate, inseparabili, visto che non esistono ancora. E dal momento che esistono solo l'una per l'altra, l'una in rapporto all'altra, nello scambio che le separa. Il tentativo di Foucault è di trovare questo scambio che le separa, di trovare questo punto di indecisione, dove ancora qui in questo contesto, l'ho portato come esempio, non si distingue colui che ragiona da colui che non ragiona, il folle, tra virgolette, dal sano. Ancora c'è un punto di indeterminazione. C'è un non luogo in cui ancora c'è un non luogo che rappresenta un detto che si è dato come silenzio. Ciò che si è dato come detto, che si è dato attraverso il linguaggio, attraverso una struttura anche di nozioni, è, come dire, un percorso. È stata una possibilità che si è realizzata. Ma c'è come, diciamo, una possibilità che è rimasta, o delle possibilità che sono rimaste nel silenzio. E questa è una ricerca genealogica che, trapassando l'archeologia dei saperi, si pone alla ricerca di quello spazio vuoto, di quella soglia, di quel punto di indeterminazione a cui è possibile giungere attraverso la dissoluzione del trascendentale. Per Foucault questa dissoluzione è implicata nel riconoscimento che l'a priori è solo storico. E la costituzione di qualsiasi a priori è accessibile solo storicamente. L'a priori storico è, come dire, quella possibilità delle possibilità, è il prima del costituirsi delle strutture. Quindi la dissoluzione del trascendentale è perciò sintetizzabile in questa formula. Non esiste un punto di vista costituente che non sia anche costituito, che non sia cioè implicato nel processo stesso di costituzione del senso. Il paradosso in cui ci si è venuti a trovare sta, per Foucault, in questo, che la soggettività moderna, nel liberarsi dell'oggetto, e vediamo che da Cartesio in poi, ma soprattutto dopo Kant, c'è stato questo tentativo di liberarsi dall'oggetto, per Fichte l'oggetto è un ostacolo in qualche modo, no? Che va ricompreso, il non io, no? È un ostacolo da superare. Allora, in questo tentativo della soggettività moderna di liberarsi dall'oggetto, non si è liberata di sé, scrive Foucault, che liberandosi da una critica preliminare della conoscenza e da una interrogazione primaria del rapporto con l'oggetto, la filosofia non si è liberata della soggettività come tesi fondamentale. L'uomo, in quanto ricerca di liberazione dalla soggettività, si trova coinvolto in quel processo che porta alla dissoluzione dell'io. Vi è coinvolto mentre pensa, mentre scrive. Nella stessa pratica del pensare e dello scrivere, l'uomo, per Foucault, è coinvolto all'interno di questa dissoluzione. Scrivo per cancellare il mio volto, dice Foucault. Vi leggo il passo nella sua interezza. E concludo. Ma voi pensate davvero che io ci metterei tanta fatica e tanto piacere a scrivere? Credete che mi ci sarei buttato ostinatamente a testa bassa se non preparassi con mano un po' febbrile il labirinto in cui avventurarmi, in cui spostare il mio discorso, aprirgli dei cunicoli, sotterrandolo lontano da lui, trovargli degli strapiombi che riassumano e deformino il suo percorso, in modo da perdermici e comparire finalmente davanti ai occhi che non dovrò incontrare. Più d'uno, come faccio senz'altro io, scrive per non avere più volto. Non domandatemi chi sono e non chiedetemi di restare lo stesso. e una morale da Stato civile regna sui nostri documenti, ci lascia almeno liberi quando si tratta di scrivere. Foucault, dopo averne istituito la morte attraverso un'accettazione e una radicalizzazione delle analisi nicciane e heideggeriane, cioè accetta quelle che sono la lettura della storia della filosofia di Nietzsche e di Heidegger, o sarebbe meglio dire di Nietzsche attraverso Heidegger, e si volge verso quell'origine altra, quel punto di indeterminazione da cui ha preso corpo il soggetto moderno, per risalire a quel prima che poteva essere e non è stato. È il terreno dal quale Foucault muoverà verso la ricerca, come abbiamo detto, di un'estetica dell'esistenza, ma è anche il terreno nel quale Foucault si rende incontrabile. In quella deflagrazione del soggetto moderno si cela infatti l'esigenza di un ripensamento radicale di un soggetto altro.